nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Celebriamo la solennità dell'Epifania del Signore e in questa festa, in questa solennità, la nostra fede viene illuminata da questa stella che è lo stesso Signore. Chiediamo a Gesù di darci sempre questo desiderio di cercarlo e, una volta trovato, cercarlo ancora di più. Se si è spento questo desiderio, se la nostra fede spesso è un'abitudine stanca, chiediamo umilmente perdono. Del Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, nato il Signore Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. E riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella. E li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. A vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra, avvertiti in sogno di non tornare da Erode per un'altra strada, fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore.
Gloria a te.
Rimanete in piedi per l'annuncio di Pasqua. Si annuncia la vostra carità, fratelli carissimi, che permettendo la misericordia di Dio e del Signore nostro Gesù Cristo, il giorno 31 di marzo celebreremo con gioia la Pasqua del Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Ecco, quest'anno Pasqua allora viene fra poco. È il centro dell'anno liturgico, è l'annuncio della Pasqua. È il centro. È simpatica questa cosa, no? Che noi annunciamo nel giorno dell'Epifania della manifestazione, quindi c'è un collegamento, è la manifestazione di Dio, una delle manifestazioni più importanti di Dio. Per una corruzione linguistica poi è venuto fuori Befana da Epifania. Però è l'Epifania, è la manifestazione, è apparsa. È apparso, vuol dire che Dio si è fatto visibile, che il disegno di Dio è diventato visibile, che abbiamo visto come in quel bambino si è concretizzato il sogno, le visioni, le profezie, tutto, le attese dei popoli. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Tante volte ricorreva nei profeti, no? Nei salmi. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio, di ogni razza e cultura, no? E poi ci sono quei salmi che dicono verranno da occidente, verranno da oriente, porteranno doni di Saba, porteranno dall'Arabia, verranno da tutte le parti e a Gerusalemme accorreranno tutti lì. Quindi questo bambino è una grande attrazione, implicita e esplicita. Esplicita l'abbiamo vista, la prima attrazione Giuseppe e Maria, l'asino, il bue, i pastorelli. Molto modesta la prima attrazione, è molto modesto, è un fatto modesto, ma poi comincia a capitare qualcosa di strano, no? I primi sono i pastori che riescono, non si sa come, a fare un annuncio teologico interessantissimo. Dicono quello che hanno sentito. Maria li guarda con due occhi così, e anche Giuseppe, dicono: ma questi conoscono poi il formaggio, le pecorelle, ma che ne sanno del Salvatore potente proprio questi uomini qui? I primi ad annunciare una cosa così importante sono persone che si occupavano di pecore. E quindi Maria guarda Giuseppe e dice: ma chi è questo bambino? Quindi condizioni molto modeste, però c'è qualcosa di strano che... E si ricordano quindi, no? Maria si ricorderà, sicuramente si è ricordata dell'annuncio dell'angelo. Questo bambino viene per la salvezza del mondo. Anche i pastori ripetono la stessa cosa, viene per la salvezza del mondo. Oggi arrivano i magi. Chi sono? Magoi. Astronomi. Qualcuno dice astronomi, qualcuno dice dei cercatori, qualcuno dice addirittura degli ebrei che erano rimasti in esilio, quando, mentre tutti erano tornati, gli ebrei più ortodossi, diciamo, aspettavano la salvezza lì in Babilonia. Un residuo di ebrei che aspettavano lì il giorno del Signore, aspettavano la salvezza di Israele lì in Babilonia. C'è anche questa lettura, che erano il resto di Israele, che aspettavano Dio e lo hanno saputo intercettare anche attraverso i segni della stella, no? Ma poi è tanto bello questo Vangelo, perché la stella li ha condotti fino a Gerusalemme, poi a un certo punto non ha brillato più, però è interessante, no? Non ha brillato, però loro hanno avuto l'umiltà di andare a domandare a Erode e ai suoi sacerdoti, gli scribi, i teologi: ma sentite, ma c'è qualche profezia che parla della nascita del Messia? Quindi, prima brillava la stella, poi quando gli scribi hanno aperto le sacre scritture, la stella è diventata le sacre scritture, Quindi la stella lì è la parola di Dio, no? Che però, guardate un po', era stata dimenticata. La verità stava lì, nella parola di Dio, ma era stata dimenticata. Come si fa a dimenticare la parola di Dio? Guardiamoci. È facilissimo, perché c'è sempre qualcos'altro da fare. Sempre, puntualmente, qualcos'altro da fare. Allora, la parola di Dio è la vera stella, no, della nostra vita, però l'abbiamo trascurata molto, abbiamo trascurato molto le cose di Dio. Ed è interessante questo palazzo di Erode, no? In questo palazzo di Erode ci sono il fior fior dei teologi, il fior fior dei religiosi del tempo, ma sono pieni di tristezza. Sono pieni di tristezza perché? Perché si sono venduti un po' al potere e mantengono quello che credono di avere. Che cosa mantengono? Lo status quo, anche della fede, anche della religiosità. Stanno lì con Erode. Erode, quando sente che deve nascere un salvatore potente a Betlemme, non gioisce come gli altri che sono liberi dentro. Non gioisce perché lui è schiavo, perché lui ha una smania di controllo enorme. Deve tenere tutto sotto controllo. Se tu tieni sotto controllo e senti che arriva un salvatore per la tua famiglia, ti rovina i piani. E io la fatica che ho fatto tutta la vita, ho tenuto tutto sotto controllo io. Adesso arriva uno che salva tutti. È un bel problema. O sei tanto libero, lo accetti, oppure ti rattristi subito, perché adesso qui mi scombina tutto questo qua. Chi è questo re? Chi è questo principe? Dove nasce? Dai, coraggio, andate a leggere la Bibbia. Che figuraccia. Che figuraccia. Ma anche noi, che figuraccia. Nella Bibbia c'è tutto, ma non la conosciamo. E allora loro dicono a Betlemme, beh, Erode dice, andate a vedere che poi voglio adorarlo anch'io, no? Interessante questa cosa qui. Si fa d'improvviso attento e premuroso Erode, ma perché voleva farlo fuori. E poi è bello vedere come i magi, no? Appena si rimettono in cammino, di nuovo la stella. E poi c'è quel passaggio tanto bello, no? Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, prostrati lo adorarono. Pensate un attimino, non so come erano vestiti, ma certo molto giocato la nostra fantasia, eh? Ma pensate che cosa avrà pensato di nuovo Giuseppe e Maria, e chi sono questi qua? Scusa, abbiamo un figlio, ma ci voglio stare io, mio marito e le persone, ma sono arrivate le pecore, i pastori, adesso questi personaggi qua. Da lontano, che significa? Chi è questo figlio? Ma pensate nel cuore di Maria, no? Quello che pensava questa donna. Quindi questo figlio è... ti ci viene da pensare che non è tuo, è delle gente, è il Salvatore potente, aveva ragione quel pastore lì. Quel pastore lì ha profetizzato, ha detto che è il Salvatore potente. Giuseppe, ma allora questo figlio è il desiderato, è il salvatore? È interessante, da una parte è il salvatore, da una parte è il desiderato e dall'altra si cerca di far fuori il Signore, sempre così. E chi è che vuole far fuori il Signore? Quelli che hanno il potere. Ma anche il potere religioso, c'è anche un potere religioso che non dovrebbe esserci, no? Che non vuole la novità, che non vuole la vitalità, che non vuole la creatività, che non vuole la destabilizzazione da parte di Dio. C'è un potere religioso. Ed è bello vedere invece, no, come Dio si diverte, no? Gira il cubo. Cioè all'improvviso manda queste persone da lontano, suscita dentro il desiderio, la ricerca. Che ci vuole a pensare che potrebbe essere anche questo un momento così per la storia dell'umanità, per la Chiesa? Perché non pensare che questo sia un momento anche simile, no? Abbiamo avuto un Papa che viene dagli estremi del mondo, potrebbero venire fra poco un altro che viene dall'Asia, dalle Filippine. Tutti cercano Dio, ma se fanno tutta questa strada avranno i piedi un po' consumati, avranno proca magari attitudini con la ritualità, avranno una ritualità più creativa, meno sedentaria. Noi abbiamo una ritualità che ormai ci siamo nati e ci sembra che senza quella ritualità non ci sia il sacro. Ma dai, non è così. Il sacro è la vita. È la vita che cammina, è la vita che spera, è la vita che ha fiducia, è la vita che ama, è la vita che soffre, è la vita che cammina. Questi camminano, ecco la loro religiosità, camminano, cercano Dio e hanno anche l'umiltà di chiedere, no? Ma dov'è che deve nascere Erode? Gli chiedono anche questo. Invece si vede quell'altra religiosità, è sedentaria. Probabilmente avevano fatto i loro culti, avevano fatto la loro ritualità nel Tempio e poi però non vedevano nient'altro. E quindi anche per noi, capite, questo è un monito. Magari voi siete molto meglio di questi magi, però se vi sentite invece un po' stanchi dentro, un po' anche annoiati a volte di certe ritualità, non siete peccatori. Non siete peccatori. Probabilmente bisogna fare un innesto adesso nella nostra fede, nella nostra chiesa, un innesto, energie che ci vengono dall'umanità. Questa umanità che si muove non è impazzita, comunque è piena di vita, quella vita che a volte, qualche volta ci sfugge, noi ci stringiamo nei nostri riti, dentro a volte non c'è la vita, non c'è la gioia, non c'è la voglia, non c'è il desiderio di cambiare, non c'è più il desiderio di cambiare. Per amare tanto Dio bisogna sentire anche la possibilità di perderlo. E quando tu senti che lo puoi perdere, allora il rito poi diventa di fuoco dentro, perché lo desideri. Quando tu senti che la tua vita può finire da un momento all'altro, non dici più Dio, 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 Dio. Dio ti viene fuori come una palla di fuoco. Quando tu hai le stelle sopra la testa e non hai le sicurezze di questo mondo, diventi tu quello che preghi, tu diventi quello che preghi, quello che preghi diventi tu, perché ti passa dentro il sangue Dio. Io capisco che queste due modalità devono unirsi, non dico che devono scontrarsi, devono unirsi. Quindi in questo momento la Chiesa, provate a guardarla così, c'è uno zoccolo duro e c'è anche una grande dinamicità. Molti vengono da lontano e vengono comunque anche con umiltà. Dov'è che deve nascere il Messia? Noi siamo qui, ma a volte non lo cerchiamo più. Sant'Agostino diceva, una volta che l'hai trovato, cercalo ancora con più avidità il Signore, no? Dobbiamo rimetterci in cammino, dobbiamo rileggere anche la nostra vita. Io ho fatto sempre tutto quanto bene, ho insegnato ai miei figli la fede, e poi i miei figli mi dicono che non hanno più fede. Allora io ho 50 anni, che faccio? 60 anni, che faccio? Mi posso arrabbiare con Dio? Ma perché Dio non mi ha ascoltato? E poi gli ho detto la stessa cosa che hanno detto a me, ai miei figli, gli ho detto le stesse cose, ma mi dicono che non gli interessa. Allora che devo fare? Allora fai una cosa, togliti i vestiti classici, mettiti quelli dei magi e mettiti a camminare. Cammina nella fede, cammina, cerca ancora il volto di Dio per te papà, per te mamma, per te catechista, cerca il volto di Dio, non andare a raccontare quel Dio che da 50 anni che racconti sempre con le stesse parole. Non dirlo con le stesse parole, perché le cose vive sono come i ferventi, si modificano dentro, le cose vive dentro, modificano anche fuori, se dentro c'è la morte, fuori non cambia niente. Piano piano la muffa. Se dentro c'è la morte, fuori no, non si muove niente. Se dentro c'è il fermento di Dio, cerchi il volto di Dio, tu cambi linguaggio. Dico cose molto banali, però anche uno che non capisce niente di matematica o di ingegneria o che ne so, comunque se gli interessa per motivi molto pratici, se uno non capisce niente di finanza ma già un gruzzoletto si informa. Com'è che di Dio non vogliamo cambiare linguaggio? Perché ci siamo seduti come nel palazzo di Erode. Ci siamo seduti. Dio attira, Dio è affascinante, è sacro, affascinante, e quindi mette in moto. Quindi non è una condanna il fatto che i nostri figli ci dicono non mi interessa Dio. Non è una condanna, ma è un invito a cercarlo di nuovo anche noi, a metterci in cammino e guardare anche la stella, le stelle della nostra vita. Qual è la stella della tua vita? Dove trovi il linguaggio di Dio? A volte, permettetemi, non dico le cose che già sapete, a volte una grande crisi nella vita di una persona è la stella com'è, è la stella, una crisi dove tu ti senti a pezzi, quella è la stella di Dio, perché ti sta chiamando a muoverti, seguila, non risolvere la crisi. La crisi non si risolve quando viene da Dio, ma la crisi risolve te. La crisi viene a toglierti la muffa, viene a dirti apri il cuore, Dio non ho paura, io non ho paura dei tuoi problemi, ti voglio bene. Le crisi sono a volte delle comete che ci dicono muoviti, vieni, vieni da questa parte, non andate sempre lì, vieni, bussa, cerca, cerca ancora, muoviti. Le crisi, le cadute, a volte, no, anche quello, le stelle di Dio, quella stella cometa, certo che se, poi naturalmente se tu hai un amico, una parola che ti dice un amico, per questo abbiamo bisogno anche di vivere la fede, di esercitare la fede, di parlare di Dio in modo creativo, di conoscere le scienze. Un'altra cosa, no, che sento, almeno per me, una mancanza per me, devo interessarmi delle scienze, devo interessarmi dell'intelligenza artificiale, devo interessarmi di quello che sta muovendo il mondo. È profondamente religioso interessarsi con curiosità delle cose che ci sono nel mondo. È un atteggiamento tipicamente religioso, curioso. Se non ho curiosità, se non ho voglia di cambiare, significa che mi sono seduto. Ma se mi sono seduto, io mi sono allontanato dal Dio di Israele, dal Dio di Gesù Cristo, dal Dio che è sempre inedito. Dio apre sempre strade nuove. Quando incontri veramente Dio, tu per tornare a casa non passi nella strada dove sei tornato, dove sei venuto. I magi sono passati per una strada e sono tornati in tutt'altra direzione. Non hanno fatto la strada che hanno fatto l'andata. Ha cambiato la vita l'incontro con Gesù. Ti cambia la vita, ti fa cambiare strada. Quindi, Dio delude? Secondo alcuni sì. Perché delude? Perché tu vuoi tornare sulla strada vecchia, con quel pizzico che hai rubato alla sacralità, e dici, come mai non funziona Dio? Non funziona perché la vuoi riportare a casa tua. La vuoi far diventare troppo domestica la sicurezza di Dio. Prova un po' a cambiare vita. Lascia le tue reti, lascia le tue reti, lascia tutto. Lasciati portare. Dove andrà il mondo? Ci possiamo fidare di questo mondo? Sì. Ma mi cambia tutto. Io ho pochi anni ancora di vita, voglio stare tranquillo, tranquillo al calduccio. No, non farlo, perché morirai triste. Non farlo. Non ti chiudere. Non ti basterà più niente se ti chiudi. Dà fiducia ai giovani, dà fiducia alle nuove generazioni. Questo è un esproprio, si cambia strada. Mamma mia, non l'ho fatto mai, fallo oggi. E se cambi strada, allora quel Dio lì lo trovo, è inedito, è nuovo, allora ti dà gioia perché è nuovo, cammina con te, saltella con te, ti rende felice come Maria. che ce l'hai nel cuore, diventa compagno tuo, diventa un compagno giovane, sta con te, ti dice non avere paura, superiamo questi ostacoli insieme, io sono con te, sono la salvezza di Israele, andiamo incontro alla gente, annunciamo l'amore a tutte le genti. Mamma mia, per contrasto invece, pensate che tristezza, dover dire agli altri si fa così, la fede è così, tu non sei credente, tu non puoi fare la comunione. Che tristezza, la fede è vissuta così, che tristezza, ti riempi di tristezza. Come se tu sai che cos'è la fede e devi dire agli altri quello che non si deve fare. No, quella non è la fede di Gesù, no. È inedita. La via di Dio è sempre nuova e Dio ha una pazienza infinita, ma poi mi piace anche che se anche tanta pazienza a volte ci mette sotto sopra a tutti. E allora questa è la festa della novità di Dio, delle cose grandi di Dio. Dio muove il mondo, muove le intelligenze. Beati quelli che si lasciano attirare da Dio. Preghiamo. La tua luce dall'alto, Dio, ci guidi in ogni passo della vita e ci doni di penetrare con sguardo puro e con cuore libero il mistero cui ci hai reso partecipi. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ancora una volta ci scambiamo gli auguri, facciamo veramente... Chiediamo al Signore che questo anno sia pieno di questa luce che attira i cuori sapientemente. Ora riceviamo la benedizione solenne. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Il Dio che dalle tenebre vi ha chiamato alla sua luce mirabile e fonda su voi la sua benedizione vi renda saldi nella fede, nella speranza e nella carità.
Amen.
E Dio vi faccia testimoni della sua verità presso i fratelli come veri discepoli di Cristo, luce che splende nelle nostre tenebre.
Amen.
Come i santi magi al termine del vostro cammino possiate trovare con immensa gioia Cristo, luce del mondo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.